sogni sono una cosa, secondo me, fondamentale nella formazione, perché sicuramente è meglio delle singole lezioni, perché uno vede un sacco di persone di cui magari legge le cose, eccetera, e vederle in azione, vedere, sentirle parlare dà molto più stimolo anche e fa comprendere molto meglio le cose. Comunque, grazie allora ai superstiti e tramite voi ringrazio anche tutti quelli che più o meno hanno attraversato le varie lezioni del corso. E oggi appunto concludiamo. Avete visto che grosso modo nel corso, la prima metà ci siamo soffermati sulla figura di Ernesto De Martino in generale, come intellettuale, diciamo, a tutto tondo impegnato in diversi campi, non solo in specifici terreni di ricerca. Secondo me era utile e opportuno in un corso su De Martino non solo occuparsi di un singolo aspetto della sua ricerca, ma proprio della figura di intellettuale in quanto tale. E quindi, insomma, il consiglio è, arrivati appunto alla fine, facendo anche un po' il punto in vista degli esami, di tenere ben presente il libro di Piero Angelini che abbiamo usato come guida per la prima metà del corso. Sulla terra del rimorso, appunto, ci siamo concentrati essenzialmente sulla parte etnografica. E anche questo, come abbiamo visto poi nel prosieguo, riprendendo con altri autori, con la Signorelli, eccetera, contributi successivi, bene o male è l'aspetto che nella disciplina si continua a tenere maggiormente presente di quella ricerca. E infine abbiamo assaggiato qualcosa questa curiosissima caratterizzazione del tarantismo che, nonostante sia morto, in realtà è vivo nella forma del neo-tarantismo con il libro di Gianni Pizza. Quello che volevo aggiungere, e spero anche che sia stata utile la lezione di Grazia Tuzzi ultima, secondo me, a parte che l'ho trovata molto interessante per quanto riguarda i contenuti, ma era del tutto complementare rispetto a tutto quello che si era fatto fino ad allora, cioè ha parlato di tutta una serie di cose di cui io non avevo assolutamente parlato e che viceversa sono importanti e attraverso i filmati che abbiamo visto, le cose che ci ha fatto anche vedere, ci portavano esattamente ai temi che abbiamo visto, diciamo, ai quali approdava la ricerca anche di Gianni Pizza, quindi penso che sia stato un utile complemento. Quello che volevo aggiungere oggi in realtà erano poche cose, riprendendo esattamente alcuni spunti che vengono proprio dai fondamenti della ricerca rappresentata nel libro di Gianni Pizza, quando dice che il suo lavoro, appunto, questo libro è dedicato alla trasformazione patrimoniale del tarantismo nel Salento contemporaneo, trasformazione patrimoniale. E in che consiste questa trasformazione patrimoniale? A un certo punto dice ancora, leggo, gli agenti sociali locali usano le conoscenze scientifico-accademiche per rileggere il tarantismo e legittimare un processo di rammemorazione non tanto del rito terapeutico o del culto di possessione connesso alla sofferenza sociale, quanto agli aspetti coreutico musicali. Il tarantismo diventa soprattutto musica e danza popolare con un significato indefinito di trance. E oltre la trasformazione del tarantismo in un simbolo positivo, liberato dalla sua connessione con la sofferenza, è possibile attraverso un processo di decontestualizzazione del simbolo, reificato e proiettato in una dimensione universale non ben definita. Patrimonializzazione, intervento di attori locali con funzione di produzione culturale, trasformazione del tarantismo in un simbolo positivo, decontestualizzazione, isolamento dell'aspetto musicale e coreutico, svincolamento dalla connessione con sofferenza e miseria, sono un po' i cardini del discorso sul neo-tarantismo e appunto le cose che volevo utilizzare oggi molto, insomma, penso abbastanza brevemente, sono delle cose che Gianni Pizza cita tra le sue fonti e sono un articolo di Amalia Signorelli del 96. Io alle date sottolineo sempre di fare attenzione, non solo perché io sono pignolo, ma perché cioè le cose succedono in determinati momenti e anche in determinati posti, ma insomma perlomeno teniamoci ai momenti e non sono in un eterno presente in cui tutto è compresente o in un lontano passato più o meno mitico in cui tutto è indistinto. Abbiamo visto dalle volte in cui abbiamo parlato appunto della parte introduttiva del lavoro di Pizza che la metà degli anni 90 è quella in cui c'è una certa produzione che riprende largamente la terra del rimorso e De Martino anche per contestarla e per rovesciarne il discorso in sede di produzione di neo-tarantismo. 96 è l'articolo di Signorelli prima che cominciasse la notte della Taranta, quindi segue e accompagna certe produzioni locali ma ne precede altre. Quindi quello che adesso volevo sottolinearvi di questo articolo di Signorelli, che poi metterò tra i materiali, per cui anche questo non è oggetto di specifico, non fa parte del programma d'esame, ma è un articolo piccolino, insomma, d'occasione potremmo dire, e però può essere utile darci un'occhiata, e prima che succedessero altre cose. E La Signorelli, se ricordate, fa cenno alla notte della Taranta nel 2011, nell'introduzione a quel volume che si chiama Etnografia del Tarantismo Pugliese, che abbiamo largamente utilizzato e che pubblica i materiali preparatori, le note di campo, eccetera, eccetera, della spedizione del 59. Nell'introduzione, ricordate, la Signorelli faceva una serie di accenni a aspetti di quello che avevano, rifletteva proprio sul materiale etnografico, non su altro, ma riflettendo sul materiale etnografico faceva una serie di accenni a possibili dimensioni ulteriori di un discorso sul tarantismo, interpretativo del tarantismo, rispetto a quelle che troviamo nella terra del rimorso di De Martino. E si basava anche molto su riconsiderazioni di quello che avveniva nella cappella di San Paolo, che è il luogo che De Martino considera appunto l'esibizione del disfacimento del tarantismo e della vittoria del santo cattolico sull'uso, diciamo, più rituale del santo Paolo delle Tarante, in cui appunto le tarantate private dell'accompagnamento musicale non danno altro che sfogo a crisi individuali senza sbocco e senza possibilità di riscatto. Signorelli dice: forse qualche cosa di tutto quello che vedemmo nella cappella può essere riletto in modo diverso, si può pensare a aspetti di a sottolineare maggiormente, diciamo, come piste di ricerca, l'aspetto del tarantismo come fatto essenzialmente femminile, detto e notato da De Martino, ma non particolarmente tematizzato, aspetti di collettività nella ritualità collegata al tarantismo, che si esibiva per brandelli, per cenni in cappella, e che era, al contrario di quanto De Martino diceva, nella terapia domiciliare c'è una coerenza dell'aspetto mitico rituale, che è quella che dà prospettiva di soluzione alle crisi. In cappella non c'è, però Signorelli diceva: in casa la tarantata è sola, come singola persona sofferente. In cappella le tarantate si collegano, si cercano, si mettono in connessione fra di loro, ripeto, per brandelli, per accenni, per momenti conati di collegamenti, con l'intervento di figure come quella di Salvatore Amazzo, la tamburellista, che tarantata non è, e in cappella c'è, e in qualche modo fa da punto di riferimento anche per le tarantate. E qui dice, e sottolinea l'aspetto della ricerca del pubblico da parte delle tarantate, che si esibiscono in modo abbastanza sfrontato e sicuro di sé nei confronti del pubblico che sta fuori della cappella, pubblico di maschi essenzialmente. Tutte queste cose, dice, fanno pensare, diceva Gallini nel 2011, fanno pensare anche... Signorelli. Prego?
Signorelli.
Signorelli, ho detto Gallini?
Sì.
No, Signorelli.
No, giusto per non confondere il mio.
Grazie della cosa. Quando uno fa dei lapsus di questo genere, è utilissimo che la platea li faccia gentilmente notare, perché appunto poi induce in confusione. Signorelli dice: qui possiamo vedere qualcosa che poi ci spiega gli sviluppi che conosciamo nella notte della Taranta. Quindi, scrivendo nel 2011, tiene in considerazione quello che è successo dopo. Scrivendo nel 96, il fenomeno notte della Taranta ancora non esiste, e Gallini reagisce e interviene su determinate cose che appunto adesso diciamo. Quindi c'era, volevo menzionare un po' questo articolo della Signorelli, che è tra i materiali citati da Pizza nel suo libro, e due cose di Dino Palumbo, che sono sempre menzionate da Pizza nel suo libro, sulla tematica della patrimonializzazione. Signorelli centra per le riletture di De Martino, la fruizione di De Martino e del libro specificamente della Terra del Rimorso, e il cambio di segno delle interpretazioni. Palumbo per il discorso della patrimonializzazione, appunto rispetto ai dati di fondo del discorso di Pizza che richiamavo prima. Questo articolo del 96 di Amalia Signorelli, che viene pubblicato su una rivista, diciamo, ufficialissima e scientificissima, che è attualmente una delle riviste del nostro dipartimento, studia il materiale di storia delle religioni, che è una rivista storica, a suo tempo era la rivista di Raffaele Pettazzoni. In questa sede fa un intervento la Signorelli, diciamo, d'occasione. Si chiama Il tarantismo che, virgolette, puntini puntini, che purtroppo, tra virgolette, non c'è più. Ed è un intervento polemico che interviene su un articolo pubblicato su Musica, che allora esisteva come supplemento del quotidiano La Repubblica, in cui un giornalista di Musica, Leonardo Nono, faceva una recensione di un libro di recente uscito, detto sempre 96 l'articolo di Signorelli, oppure detto le date eccetera. In realtà la rivista deve essere uscita dopo, è datata 96, come spesso succede, le riviste sono un po' in ritardo, ma l'articolo di Signorelli è del 97, perché menziona il supplemento Musica dell'8 gennaio 97, quindi è sicuramente del 97 pubblicata la rivista. E in questo il libro a cui l'articolo fa riferimento si chiama, ed è scritto da Gino Stefani, che è un musicologo, si chiama Intense emozioni in musica, Club Bologna 96. E la signora dice: io il libro non l'ho letto, ma mi baso su quello che dice il recensore, perché mi ha colpito una frase che appunto cita all'inizio. A detta del recensore, dentro questo volume, Intense emozioni in musica, c'è di tutto. Citazione: storie personali di bambini, giovani e adulti che hanno vissuto, virgolette, intense emozioni in musica, da soli o in gruppo. Oppure, meglio ancora, le vicende di chi è andato in trance, ammalandosi irrimediabilmente di tarantismo, il fenomeno studiato da Ernesto De Martino una quarantina d'anni fa nell'antico Salento, che purtroppo non c'è più. Allora, Signorelli dice: io ho avuto un turbamento leggendo questa frase, e l'emozione che ho provato, intense emozioni, anche è il titolo del libro, anche io ho avuto un'intensa emozione, e la mia emozione era di indignazione per il fatto che si possa rimpiangere la pratica del ballo della taranta e dolersi per la sua scomparsa. Per come ho avuto modo di conoscerlo io, il tarantismo era intriso di sofferenza individuale e collettiva, di miseria psicologica, e si associava di volta in volta, sintomo e causa, a una grande miseria materiale. Allora, il problema è questo: purtroppo non c'è più. Dice, escludendo che l'articolista pensasse che è il Salento che non c'è più, evidentemente è il tarantismo che dice purtroppo non c'è più, e la trance indotta dal tarantismo purtroppo non c'è più. Dice però: può essere utile riflettere su questa questione, su un articolo di questo genere, perché pone questioni di due ordini di motivi. Primo, interpretazioni di un fenomeno culturale come il tarantismo. Due, la ricezione del lavoro di Ernesto De Martino. E quindi riflette su questo doppio binario. Dice: benissimo, l'articolo è scritto su musica, quindi non è un terreno scientifico, ma ha una sua autorevolezza, perché musica parla a un pubblico abbastanza vasto, soprattutto giovanile, nel campo del consumo culturale della musica. La notte della Taranta ancora non c'era. Uno degli elementi fondamentali della patrimonializzazione del tarantismo è musica. Quindi qui, 96, si sta discutendo di musica e tarantismo, prima che si imponesse sulla scena il fenomeno e l'esplosione della pizzica di cui ci parlava a livello nazionale e internazionale, di cui ci parlava Grazia Tuzzi la volta scorsa. E dice, dato che si tratta di un supplemento musicale di uno dei due principali quotidiani nazionali, rileviamo anche che si parla di De Martino come informazione diffusa, condivisa abbastanza perché sia sufficiente l'allusione per rievocarla, cioè si dice studiato da Ernesto De Martino, manco qualificato di etnologo, neanche c'è bisogno di far riferimento a un libro in particolare, studiato da Ernesto De Martino. Dunque, chi legge l'articolo di Nono su musica sa di cosa stiamo parlando, e la Signorelli lo nota appunto dicendo che uno dei suoi due temi di interesse è la ricezione del lavoro di De Martino e le interpretazioni del tarantismo. E simbolo il contenuto del lavoro di De Martino, ovvero immagine di valore che orienta giudizi e pratiche. In sostanza, il brano che ho citato dice che il tarantismo lo ha studiato Ernesto De Martino e che il tarantismo era una cosa buona da praticare perché ti faceva andare in trance. Quindi, diciamo, nel 96, in un articolo di musica sulla Repubblica, che recensisce un libro, peraltro, quindi non è che se lo inventa il recensore Nono su musica, ma cita un libro che si chiama Intense emozioni in musica, in cui il tarantismo è associato al trance ed è considerato cosa buona. Uno dei tre diciamo autori locali che citava come casi importanti e su cui rifletteva in particolare Giovanni Pizza, a cui accennavo nella volta che ne abbiamo parlato, che sono al tempo stesso studiosi, scrittori, musicisti e autori, era Pierpaolo De Giorgi, che era quello che ha scritto Tarantismo e Rinascita, 3 anni dopo, 99, quindi anzi due, perché appunto abbiamo detto che questo deve essere uscito almeno nel 97 l'articolo, siamo lì come anni, ed era Tarantismo e Rinascita, in cui appunto, sempre partendo da De Martino, ma se ne rovesciava l'interpretazione, e il Salento da Terra del Rimorso era presentato come terra di rinascita e il tarantismo e il neotarantismo come un possibile ingrediente di questo rovesciamento di una visione che si liberava dalla situazione necessaria appunto con miseria eccetera, che Signorelli nella sua visione classica del tarantismo legata al lavoro a cui ha partecipato con De Martino qui ha appena ribadito. E a proposito della ricezione di Ernesto De Martino, e di nuovo precorrendo il discorso poi Notte della Taranta ed esplosione del fenomeno pizzica eccetera, Signorelli nota come se nel campo strettamente etnologico e antropologico De Martino aveva avuto un lungo periodo di eclissi nell'interesse, tranne sporadici casi, questo non era stato vero nel resto della cultura, e c'erano stati attenzioni per il lavoro di De Martino in diversi campi anche lontani fra loro, psichiatri, psicologi, filosofi, protagonisti della stagione del revival folclorico, qualche storico, attori, registi, avevano continuato a interessarsi di De Martino. E quindi dice, forse questa cosa la dovremmo tenere presente, questa persistente presenza di De Martino nella cultura italiana, perché magari, cioè non limitandosi alla semplice cultura accademica, tra l'altro della nostra disciplina, De Martino collegato alla cultura di massa. Quindi, appunto, è un percorso, mi sembra interessante seguire anche un pochino dettagliatamente questa cosa, e perciò lo metterò a vostra disposizione, perché nel 96 sta mettendo una serie di elementi insieme la Signorelli, che ritroviamo poi appunto ricollegati, riconnessi su un contesto da un lato molto più specifico e dall'altro molto più generale, oggetto di una ricerca specifica come questa di Gianni Pizza, è collegata a un fenomeno ormai esploso, noto, eccetera eccetera. E qui lei, semplicemente ragionando su una recensione, ce li ritira fuori un po' tutti quanti, andando poi nel campo, diciamo, della questione delle interpretazioni di De Martino e sul lavoro di De Martino. Dice Signorelli, vi è più se le idee di un autore circolano, e quindi addirittura stiamo parlando di cultura di massa, cambiano, sono soggette a riutilizzazioni, riformulazioni, e non possiamo parlare ragionevolmente di una lettura corretta. Dobbiamo ammettere che ci possono essere letture plurali, il che non vuol dire che tutto va bene. Infatti, da qui in poi partirà dopo per un ragionamento in cui ripropone anche quella che è la sua lettura. Però dice, dobbiamo tenere presente che, diciamo, si praticano e si percorrono letture plurali. Nel caso specifico del libro in questione, Le intense emozioni in musica, per esempio, lei dice che noi vediamo all'opera una autorevolezza ibrida, per cui da un lato si ribadiscono i titoli accademici dell'autore in questione. Gino Stefani, che è un accademico, è un musicologo, e quindi si ribadisce che ha i titoli di autorevolezza giusta. Però il motivo per cui il recensore dice questo libro non dovrebbe mancare nei nostri scaffali è un'altra forma di autorevolezza che si associa a quella più tradizionale, e che è una forma di autoreferenzialità narcisistica mediata dalla spettacolarizzazione, nel senso che il recensore dice la cosa per cui non dovremmo perderci questo libro è che il libro racconta, Signorelli sottolinea, attenzione, non dice analizza, spiega, classifica, racconta dall'interno ciò che televisioni, radio e altri mezzi di comunicazione hanno già portato in scena come esperienza corrente di tutti i fine settimana dei nottambuli doc. Quindi, dice Signorelli, appunto, l'autoreferenzialità narcisistica, il motivo per cui io non mi devo perdere questa cosa, io Signorelli, io lettore, è che mi racconta un libro che racconta ciò che giornali e TV hanno già messo in scena di quello che succede a me. È un libro che non può mancare nella mia biblioteca, tanto meglio se scritto da un accademico che ne ha fatto oggetto di corsi universitari. Vuol dire che quello che mi succede è veramente importante, quindi è una specie di circolarità, diciamo. E questa pluralità di autorevolezza, queste forme plurali di autorevolezza, preludono a varie strategie di lettura che possono coincidere e sovrapporsi e coesistere senza essere gerarchizzate, per cui va bene leggerlo se uno ne vuole sapere di più, va bene leggerlo se voglio proiettarmi in quel racconto, va bene leggerlo se mi ci voglio semplicemente riconoscere, cioè ho fatto le stesse cose e mi rileggo in un libro. Quindi a fortiori è irragionevole tentare di applicare a questo tipo di approccio una lettura di carattere gerarchizzato e dire cosa è giusto e cosa no. Ciò non di meno, una lettura del tarantismo di De Martino c'era per De Martino, e Signorelli appunto riparte da qui. Dice De Martino, conclude la prima parte della Terra del Rimorso, dedicata ai risultati dell'esplorazione etnografica, constatando che il tarantismo si era manifestato come un simbolo mitico, rituale e culturalmente condizionato, come un orizzonte di evocazione e deflusso di conflitti irrisolti operanti nell'inconscio, come un ordine culturale dotato di una sua propria autonomia rispetto alle occasioni e alle condizioni culturali che lo alimentavano. Dunque, tutto costituisce un sistema integrato che ha nel mito la sua propria fondazione, nel rito la propria ciclica ripresentificazione e nel contesto storico del complesso mitico rituale di cui le tarantate facevano parte, il suo appunto contesto, struttura e storia, struttura mitico rituale e storia, cioè le condizioni concrete in cui tutto ciò avveniva, faceva sì che il tutto potesse funzionare, che le tarantate lo riconoscessero come loro patrimonio, effettivamente qui si può dire, e la comunità di cui facevano parte insieme a loro sancisse questa riconoscibilità. Ricordate che abbiamo sottolineato varie volte la parola vicinato. De Martino, quando fa l'elenco, quando racconta dei singoli casi delle tarantate, come tutto era cominciato, il primo morso, il mito del primo morso, eccetera, era spesso il vicinato a diagnosticarlo, qualche vicina o parente o la Salvatora Marzo dell'occasione parlava di tarantismo. Quindi era un patrimonio condiviso in cui che permetteva appunto di sia una diagnosi e sia poi un operare del complesso mitico rituale e della terapia. Dice: questi due tratti, dice Signorelli, struttura e storia, sembrano del tutto assenti nel quadro che Nono, il recensore, traccia sulla scorta del libro di Stefani. Secondo quanto ci dice Nono, l'autore accosta naturalmente al tarantismo, assimilato disinvoltamente alla trance, la febbre del sabato sera, la musica rave e un bel po' di stati modificati di coscienza. A quanto sembra, tali accostamenti si fondano sul ruolo che ha la musica nell'induzione di tutti questi stati. La musica è una droga. Citato dal libro. La musica è una droga e la musica a sua volta è considerata in modo completamente decontestualizzato, qualsiasi musica. E qualsiasi modo praticamente di si può usare in modi assolutamente diversi per associare musica e intense emozioni. Per cui c'è l'esempio del stare da soli nella stanza con le luci abbassate e la cuffia sulle orecchie, che vale esattamente quanto il rave party con la musica a palla e la agitazione motoria la più agitata. Quindi, dice Signorelli, siamo in presenza di un qualche cosa che non si può non può non richiamare alla mente un impoverimento culturale, cioè un semplice stimolo-risposta, in cui qualsiasi discorso, appunto, se parliamo specificamente di tarantismo, struttura e storia totalmente azzerate, ma di qualsiasi cosa stia parlando, perché anche la trance è associata a una qualsiasi tecnica del corpo, anche la più facilmente raggiungibile, quando invece storicamente è un fenomeno che costa fatica, dolore e implica anche conoscenza. Chissà e chi può fare lo sciamano, non chiunque, evidentemente. In De Martino, dice Signorelli, come sappiamo, il rapporto tra soggetto, presenza e mondo, soggetto, presenza e mondo, si configura sempre come drammatico. La cultura, mito, rito e produzione di domesticità utilizzabile, mito, rito e produzione di domesticità utilizzabile come elementi che sostanziano la cultura, è l'unica risorsa che consente, sia pure talvolta a un prezzo che solo gli eroi possono e debbono pagare per tutti gli altri, il solo strumento che consente di risolvere quel dramma in termini positivi. Al contrario, nella situazione suggerita da Nono, gli stati alterati di coscienza, trans inclusa, sembrano essere considerati beni in sé, sembrano essi stessi lo scopo che con l'aiuto della musica si vuole conseguire. Si propone una visione non solo edonistica della vita, ma addirittura edenica, Eden, nel senso che gli strumenti del godere vengono dati come presenti e accessibili, e lo stato di godimento come ovvio, naturale, a portata di mano. Qui, dice, concludendo il suo discorso a Signorelli, sembrerebbe che potremmo concludere parlando di una incomprensione del discorso di De Martino. Punto. In realtà non è giusto mettere punto se si adotta un approccio antropologico, cioè anche de martiniano, e però qui naturalmente il discorso si ferma e dice dovremmo aprire un nuovo discorso e aprire una ricerca nuova e a sé stante per vedere se tutto questo panorama delineato a proposito della cultura giovanile e del consumo giovanile di musica abbia un qualche aspetto che demartinianamente può essere letto in termini di andare oltre la datità della situazione, cioè che configuri un trascendimento, un ethos qualunque, e non sia solo una via di fuga, uno smarrimento, evasione, alienazione, eccetera, eccetera. Però qui dice si tratterebbe di aprire un discorso che appunto richiede una ricerca a sé stante. Questo appunto articolo di Della Signorelli mi sembra interessante perché adesso non ricordo esattissimamente dove lo, quale contesto lo citava Gianni Pizza, e era citato anche da, da Pietro Angelini, peraltro, ma appunto andandolo a vedere un po' in dettaglio mi sembra, come ho cercato di sottolineare e di evidenziare, in realtà mette in fila tutta una serie di elementi che poi vengono ripresi e messi a sistema, diciamo, nel discorso critico di Gianni Pizza, del quale, e qui io andrei avanti se non avete particolari esigenze, il quale discorso appunto di Gianni Pizza si parte da una mossa interpretativa e si colloca complessivamente nell'ambito del discorso dell'antropologia della patrimonializzazione, appunto. Il neotarantismo come processo di patrimonializzazione, il rovesciamento in positivo di un qualche cosa che era storicamente uno stigma e come questo avviene, appunto su questo, diciamo, tutto il lavoro di Gianni Pizza, diciamo, verte su questo. Però appunto l'approccio teorico a cui fa esplicitamente riferimento è delineato in modo pionieristico per la prima volta e poi diventato molto diffuso in Italia nei lavori di Berardino Palumbo e in particolare in questo che si chiama L'UNESCO e il campanile, che è il sottotitolo dice Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, e tra l'altro il sottotitolo di Gianni Pizza è Antropologia, politica, cultura, quindi ci sono esattamente gli stessi elementi e i due autori sono in forte sintonia sotto il profilo teorico, direi. La prima volta che nel discorso scientifico italiano viene appunto proposto questa nozione di patrimonializzazione è qualche anno prima, sempre da parte di Dino Palumbo, perché questo libro esce nel 2003 e nel 98 era uscito un articolo appunto di Dino Palumbo che riferiva dello stesso argomento e in cui nel sottotitolo si parlava appunto di processi di patrimonializzazione. Dino Palumbo è uno attualmente degli antropologi più importanti italiani, si è formato qui a Roma ma da parecchio tempo insegna a Messina e ha condotto questa ricerca sul campo nella Sicilia orientale, in Val di Noto in particolare, e in una cittadina che nel libro, secondo un'usanza classica nell'antropologia, soprattutto nell'antropologia classica britannica, è menzionata con uno pseudonimo, Catalfaro, che in realtà è Militello in Val di Catania. Adesso francamente non mi ricordo se nella letteratura successiva se ne parli correntemente come Militello di Val di Catania, ma andando a prendere nei giorni scorsi questo libro perché appunto mi veniva come collegamento con i discorsi di Gianni Pizza, ho trovato una mia annotazione manoscritta sul frontespizio che ho assolutamente dimenticato, non sul frontespizio, sull'indice, ho totalmente dimenticato di aver fatto e non ricordo perché l'abbia fatta, che è del marzo 2013, in cui scrivo che Catalfaro e Militello, evidentemente tendevo a dimenticarlo, e poi annoto: il libro di Palumbo è citato sul sito ufficiale del comune di Militello, elogiativamente, parentesi e virgolette, dice il sito ufficiale, nel 2013 il sito ufficiale di Militello diceva del libro di Dino Palumbo, quadro spietatamente lucido e impeccabile del nostro accidentatissimo iperluogo. Iperluogo lo diceva già Palumbo, non se lo dicono loro da soli, ma comunque nell'ambito del discorso di Pizza, della circolarità tra ricerca accademica, ricerca locale, politica locale, amministrazione, questo è un esempio evidentissimo appunto di cortocircuito, per cui un antropologo studia senza, cioè con tanti problemi suoi, ma con grande franchezza di resa, una situazione conflittuale, perché quella che studia Dino Palumbo è un conflitto, conflitto che agita appunto, che, di cui vive una comunità, conflitto tra chiese, ci sono due chiese, adesso non me la ricordo tutta la vicenda, quindi non sono in grado di fare un resoconto fede degno, ma le parrocchie di San Nicola e Santa Maria di Militello sono in lotta secolare fra di loro per il primato, e quindi i fedeli delle due parrocchie e quindi le congreghe politiche anche e tutta la politica locale e i beni culturali, questo è l'oggetto del libro, perciò patrimonializzazione, e l'UNESCO perché riconoscimento come beni dell'umanità, del barocco, del Val di Noto, eccetera, tutta l'etnografia di Dino Palumbo che ha vissuto, ha preso casa a Militello, c'è stato fisicamente, ha fatto proprio l'osservazione classica, diciamo, sul campo, è un resoconto di conflitti e di complicazioni che solitamente si studiano in termini di antropologia politica e di molte altre antropologie con aggettivi, e lui ci ha come novità infilato dentro il discorso sui beni culturali e su come questo sia un qualche cosa a sua volta di costruito, conteso e che entra nel circuito dell'identità, del luogo, del rapporto fra luogo e contenuti culturali, oggettuali, barocco del Val di Noto, sono chiese e altri edifici, quindi stanno lì di pietra, ma le feste, le cerimonialità, che sono i classici beni culturali che oggi si chiamano immateriali, del tutto impropriamente da un punto di vista filosofico, ma si chiamano così e l'UNESCO ufficialmente li chiama così. Tutta la ricerca di Palumbo verte su queste dinamiche che sono anche fortemente conflittuali, e alla fine, come dice in introduzione del suo volume Gianni Pizza, l'antropologia del patrimonio sa di essere patrimonializzata. Il sito del comune di Militello patrimonializza il libro di Dino Palumbo e dice spietato, lucidissimo, eccetera eccetera. Quindi appunto è un circuito di cui lo studioso fa parte consapevolmente e deliberatamente, non si tira indietro, diciamo. Ho scoperto ieri che questo libro sta su internet. Dino Palumbo meravigliosamente lo ha messo su accademia.edu, quindi se andate su accademia.edu potete scaricarlo, vi consiglio caldamente di farlo perché è un classico, diciamo, ormai dell'antropologia recente italiana. E tra l'altro lui ci ha messo la seconda edizione, quella che ho io e la prima, che ha una introduzione di 3 anni dopo in cui già discute del dibattito che c'era stato subito dopo la pubblicazione di questo libro. E un altro articolo invece successivo di Dino Palumbo che sempre Gianni Pizza cita nella sua ricca bibliografia del tarantismo oggi, è pubblicato su questa rivista che si chiama AM, Antropologia Museale, che è esattamente il frutto della costituzione in Italia, non solo in Italia naturalmente, di una branca tra le più vive dell'antropologia, che è l'antropologia museale, che si occupa esattamente di patrimonio, appunto. L'antropologia del patrimonio ha anche un'associazione che si chiama SIMBDEA e una rivista che si chiama Antropologia Museale, diretta da Vincenzo Padiglione. In un numero del 2009 hanno fatto una specie di repertorio di come dizionario di tante voci diverse affidate ad antropologi specialisti dei diversi campi, e Dino Palumbo ha scritto la voce patrimonializzare, e anche questa, essendo tra i materiali citati da Pizza e essendo un articolo molto breve, conterei di metterlo tra i materiali del sito, anche per, consiglio quando avete tempo di leggerlo, anche per esporvi a uno stile argomentativo che caratterizza Dino Palumbo, che è al tempo stesso estremamente godibile dal punto di vista dei riferimenti. C'è in parte da Lara Croft e Angelina Jolie. Lara Croft è il videogioco Tomb Raider, e ci hanno fatto il film, e lui parte da si inventa la sindrome di Lara Croft per sintetizzare tutto un discorso sulla patrimonializzazione complicatissimo, perché ogni frase di Dino Palumbo include almeno 3 citazioni bibliografiche, cosa che dal punto di vista della lettura può magari appesantire, ma è meravigliosamente utile, perché uno poi in coda all'articolo ci trova tutta una filza di riferimenti bibliografici, e diciamo ogni articolo è, figuriamoci poi un libro intero, è un repertorio bibliografico fondamentale e utilissimo. Qui parte dal racconto appunto di questo film che si chiamava The Cradle of Life, cioè la culla della vita. Non so se qualcuno è capitato di vederlo, io non l'ho visto. L'ha visto? Sì, se lo ricorda pure.
Non lo ricordo bene, sì.
Ah,
mi piaceva tanto.
In cui la tombarola per il bene dell'umanità scopre questa culla della vita, però resiste alle tentazioni dei nemici e del suo ex innamorato, eccetera, eccetera, e la lascia dove? Non se ne appropria. Questo misto, dice, fra vaso di Pandora e sacro Graal, non la tocca, la lascia dove era custodita da questi appunto saggi africani tradizionalissimi, eccetera, alle falde del Kilimangiaro. E quindi diciamo è una davvero ipernarrazione in cui c'è tutta l'iconologia delle comunicazioni di massa, della riutilizzazione dell'esotico, eccetera, eccetera, e Palumbo la chiama sindrome dell'intangibilità, la sindrome di Lara Croft, in cui il cuore della civiltà e dell'essere umanità sta lì e non si tocca. Non si tocca. La cosa interessante è appunto la quantità enorme di riferimenti che sono leggibili in controluce tra le righe di questa, come quasi tutte, forse le mega produzioni spettacolari che cinema, televisione, videogiochi, eccetera, ci fanno conoscere, però è lo spunto per cui poi, alcuni anni dopo aver lanciato il sasso della riflessione sui processi per la rimonizzazione, Dino Palumbo ci ritorna classificando in 3 gli approcci, le posture, lui le chiama, le posture intellettuali rispetto alla questione del patrimonio, della patrimonializzazione. Lui non lo dice naturalmente in questi termini, ma lo ritraduco io, adotta il fatto che mi registro e lo metto pubblicamente in linea. Una è buona, cioè una è cattiva e due sono buone. Quella cattiva, e lui naturalmente non dice che è cattiva, è quella che chiama interna. Le due buone sono quelle critica, che sarebbe lui, e partecipativa, che non è detto chi è, ma a occhio si può dire che è esattamente Vincenzo Padiglioni, il direttore della rivista e autore di musei, autore innovativo, creativo, perché gli antropologi sono anche autori di musei, cioè di progetti museali che si realizzano, eccetera. La visione, la prima atteggiamento, quello interno, grosso modo direi che è vittima della sindrome Lara Croft, perché, dice Palumbo, è la postura che tende a far proprie le retoriche e con queste le tassonomie, le partizioni, le gerarchie disciplinari, la geografia politica, l'immaginazione storiografica, la topografia morale e le più generali politiche del segno che soggiacciono al discorso istituzionale sul patrimonio. In una simile prospettiva egemonica nel senso comune, gli studiosi sono portati a occuparsi di quelle specifiche fette della torta patrimoniale che il discorso istituzionale assegna loro, senza preoccuparsi molto né degli ingredienti né delle ricette che soggiacciono alla sua preparazione. Quindi ciò che fa parte di quelli che sono gli oggetti materiali e immateriali del cosiddetto patrimonio demologico, etnologico e antropologico sono oggetto poi di contestualizzazione, di musealizzazione, eccetera. Ma si prende il discorso per da quello che è dato, lo si prende e lo si usa a partire da ciò che a livello istituzionale è già stato sancito. Questo del senso comune è un del senso comune patrimoniale, è un discorso che c'era già appunto nell'UNESCO il campanile, in cui una delle prime mosse nella scrittura di Dino Palumbo era la citazione di una studiosa, non mi ricordo se era una storica dell'arte, un'archeologa, qualcosa del genere, che era particolarmente scandalizzata degli usi vandalici che i preti pugliesi facevano delle meravigliose architetture e arredi barocchi, eccetera, eccetera, che li modernizzavano, li stravolgevano, li pigliavano, li portavano in processione, ci piazzavano sopra roba, li addobbavano come torte, chicce, eccetera, eccetera. E che scandalo! Allora Palumbo fa il discorso e questo è il senso comune che la persona, delle persone colte, degli addetti ai lavori, degli esperti dei vari settori tradizionalmente preposti alla gestione dei beni culturali, che essenzialmente mirano a conservare, a preservare quello che c'è. Dio scampi se uno lo tocca, se uno ci fa qualcosa, eccetera, eccetera. Il suo approccio, che lui qui appunto chiama critico,
certo. Ma questa dinamica non è tipicamente occidentale e soprattutto non è data pure dal fatto che siamo volente o nolente cristiani, nel senso che questa dimensione storica della conservazione storica, della conservazione della memoria storica è data dal fatto che comunque la nostra religione è dogmatica, i dogmi non si possono toccare. Poi in realtà post tocca, ok, però diciamo che questo senso comune non è dato anche moltissimo dal fatto che la nostra religione è statica, anche se poi in realtà non lo è, però non è apparentemente molto statica, e anche la nostra concezione della storia non è come una concezione molto statica, parlo sempre di senso comune.
Qui premetto che mi varrei della raccomandazione signorelliana sulla pluralità possibile di letture. Io non ho la risposta, la risposta, la mia risposta è no, cioè mi sembra un volo pindarico esagerato, cioè una connessione causa-effetto assolutamente indimostrabile e generalissima. Questo aspetto che lei cita sicuramente fa parte del contesto. Il senso comune gramscianamente è cosa importantissima e variegatissima al tempo stesso, quindi figuriamoci se questo aspetto non c'è. Però qui non direi che questo è il punto e men che meno la spiegazione. Qui il contesto si può influire, questa cosa che dice lei, ma vale come senso comune per il più laico degli operatori tecnici. Sì, quello che il discorso che ne fa
elemento culturale, cioè parlo religione come elemento culturale, cioè parlo della nostra società, è una società che
sì, ma non siamo solo religiosi, cioè ci stanno dentro tanto altre cose, quello è una delle tante cose che ci sono.
Il mio discorso è un po' mirato sulla società, nel senso comunque la società occidentale pensa che ciò che ha una prospettiva storica è meglio. Cioè mi viene da fare un esempio stupido, ma in realtà non lo è secondo me. Anche per quanto riguarda il mercato, no? Cioè sì, molto spesso ci sono qui anche una cosa comune, quotidiana, concreta come un forno, come un parrucchiere, dal 1973. Questo lo rende migliore.
Certo.
Io questo volevo dire.
Sì, ma questo va bene nel discorso patrimonializzazione? Okay. Perfetto. Okay. Infatti, ma va con tante altre cose, ci torna i due che citava Grazia la volta scorsa, Bausinger e Langlue, il concetto della tradizione, eccetera, le invenzioni che ci facciamo, i film che ci facciamo noi su cosa è tradizione, eccetera, per cui Dal, esattissimo. Però non ne farei un discorso di cosa bloccata, come dicevamo prima, questo non mi sembra che c'entri un granché. Qui la critica che lui fa è appunto su non dare, cioè il dare per scontato un certo discorso, ed è quello che attribuisce al primo atteggiamento degli operatori anche in campo specialistico antropologico sui beni culturali, per cui si dà per scontato, c'è una datità di una certa identità di un determinato bene che, siccome si sa che è demologico, allora me lo piglio io. Poi dopo ci faccio tutti i discorsi critici più approfonditi, più sofisticati, eccetera, però intanto me lo piglio perché nella divisione della torta è quella la fettina mia. Il discorso della prospettiva critica invece è quello che va a decostruire tutto, cioè non dà per scontato nulla, ivi compresi i discorsi degli specialistici. Se non do per scontato, e a un certo punto mi sembra delle pagine introduttive dell'UNESCO e il campanile, dice in questo libro troverete che si parla di prete, di tombaroli, di contadini, ma anche di architetti, di storici dell'arte, eccetera, eccetera, tutti come attori del processo di patrimonializzazione. Cioè non c'è un patrimonio dato, poi arriva il tecnico e dice beh certo, quello spetta a me perché io mi occupo di queste cose. Io occupandomi di queste cose contribuisco a farle. Sono uno degli autori del processo di patrimonializzazione, i cui esiti non sono scontati. Potrebbero andare in una direzione, possono andare in un'altra. È questione di contesa, di costruzione che si fa di volta in volta. E qual è la cosa decisiva in tutto ciò? L'etnografia. L'elemento sovversivo, politico, che la prospettiva critica propugnata da Dino Palumbo e che Giovanni Pizza condivide, direi, del tutto, è l'approccio etnografico, che nel primo aspetto, la dimensione interna, non c'è. non ci interessa, io parto da un qualche cosa che è dato e poi lo uso. Io critico invece, cosa faccio? Vado a indagare. C'è un'espressione che ricorre in Dino Palumbo, intrusiva, l'aggettivo intrusivo a proposito dell'etnografia, cioè l'etnografo ficca il naso ovunque, senza limiti, e non sa quello che trova e quello che viene fuori, perché non dà nulla per scontato. Dunque, perno di questa prospettiva critica è l'etnografia. La prospettiva critica implicita nella precedente lettura della sindrome dell'intangibilità, la sindrome Lara Croft, si propone come obiettivo conoscitivo lo studio dei processi di patrimonializzazione all'interno di una più generale antropologia politica della contemporaneità. Tutto ciò che dal punto di vista interno veniva dato per garantito diviene invece oggetto di indagine. Le cose patrimoniali, diversi beni che nell'altra prospettiva costituivano il focus quasi esclusivo dell'analisi, sono visti in primo luogo, anche se non esclusivamente, come prodotti storico-politico-intellettuali di specifiche e complesse pratiche di patrimonializzazione. La pratica etnografica, in questo caso, si colloca nel cuore dello sguardo critico. Con la sua capacità di cogliere dimensioni meno ufficiali delle interazioni sociali e la sua tendenza a mettere in relazione più contesti di interazione. Quindi, diciamo, la grande differenza tra un approccio di carattere più istituzionale e un approccio critico è l'etnografia. Per cui 4 anni spesi con varie interruzioni e stacchi sul campo per entrare dentro in tutte le dinamiche di questa mitica Catalfaro e farsi un'idea di tutte le forze in campo, sapendo che si diventa una delle forze che sono in campo e che vengono tirate di qua e di là, esattamente come Gianni Pizza racconta che dopo aver partecipato alle presentazioni dei libri sul neotarantismo ed essersi presentato per dire io sto studiando, voi che fate questo, e loro gli dico beh la prossima volta ce lo presenti tu, e quindi entra nel circuito e ce lo racconta e ci riscrive quello che ha scritto su questi libri. C'è poi appunto la caratterizzazione dell'atteggiamento partecipativo, che dice più che una strategia conoscitiva sembra essere una postura intellettuale capace di muoversi tra abitudini interne e propensioni critiche. Gli studiosi che assumono un'attitudine partecipativa rispetto al campo del patrimonio sono di solito consapevoli, eccetera, eccetera. Penso che appunto il riferimento sia a un certo tipo di museografia di cui Vincenzo Padiglione ha fatto varie sperimentazioni anche nel Lazio, che per esempio hanno coinvolto direttamente, io conoscevo in particolare l'esempio del museo di Roccagorga, le comunità. Quando lavorava al progetto del museo di Roccagorga, per esempio Vincenzo Padiglione, poi la cosa si è diffusa, ma se non è stato il primo è stato tra i primissimi, ha fatto la fotografia del paese, cioè esisteva un grande bel manifesto in cui Roccagorga era in piazza, cioè per un certo giorno c'era stata la performance degli abitanti di Roccagorga che avevano aderito alla cosa di essere nella piazza del paese e farsi fotografare. Quella è Roccagorga, non è la prospettiva del singolo che vede da un certo punto di vista il tipico eccetera eccetera, ma Roccagorga che sta lì, e dentro il museo di Rocca Gorgia c'erano tutta una serie di messe in scena, appunto, che potremmo chiamare partecipative, in cui la comunità era dentro il museo stesso, non era solo rappresentata dal museografo venuto da Roma, che sceglieva cosa era particolarmente rappresentativo e lo metteva nelle teche. Io mi fermerei qua. Se ci sono domande su quanto si è detto finora? No.